sembrato di vedere così che quello che stava succedendo nel weekend era una precipitazione di quella crisi, da crisi diciamo interna tra virgolette, per quello che può esserlo in un contesto di quel tipo, ai bordi dell'Europa, diciamo cuscinetto storico tra la storia russa e la storia europea, diciamo la vicenda che con tutte le sue ambiguità, ed erano tante, sono state viste, segnalate, solo dei ciechi non le vedevano, rispetto alla composizione, alle finalità e alla natura di certi raggruppamenti, diciamo è diventata una questione ampia, diciamo di natura geopolitica, che ha visto, diciamo così, l'intervento pesante della Russia in termini più che altro poi di minaccia, perché poi di nuovo nessun colpo in questo caso è stato sparato, da quello che si capisce. E niente, la cosa che mi sembrava evidente da un lato in tutta questa storia qua, che era da sottolineare, è che diciamo la nullità e l'inconsistenza della posizione politica, dell'agire politico della cosiddetta Unione Europea, che continua a mostrarsi un'unione mancata, un'unione non politica, che sostanzialmente ha cavalcato, spinto, sostenuto, diventando un po' diciamo gli ultra del tifo per la piazza Indipendenza, perché poi piazza Maidan, ho scoperto che Maidan vuol dire piazza in Ucraina, con tutta questa carrellata di visite, di diplomatici, di intellettuali diciamo abbastanza di regime, occidentalisti eccetera eccetera, e poi sparire come neve al sole di fronte sostanzialmente al momento in cui le cose si sono poste su un altro livello, che è quello a cui si pongono le cose quando viene messa in discussione diciamo l'autorità, il chi decide, quando si pone la questione della sovranità. Tutto questo per dire che ovviamente non perché non ci credo ci interessa, come dire, difendere, come dire, l'onore, l'autorità, come dire, l'Europa, allora a questo punto vada fino in fondo, ma per sottolineare come siamo in mano di deficienti che sostanzialmente giocano col fuoco e rischiano di accendere dei conflitti di natura militare, di scontri ad alti livelli, credo si possono definire di interimperialismo, di divisione di sfere di influenza, per cosa poi sostanzialmente non si capisce. Tra l'altro ho notato oggi, così stamattina, girando in rete, che forse non a caso, ma non per difendere o per dire, che sul sito di Beppe Grillo c'è questo stesso tipo di ragionamento, poi farcito ogni tanto con un po' di complottismo di che abbonda da quelle parti, però fa proprio questo paragone, Kiev come una nuova Sarajevo, no? Cioè andando a pensando alla Sarajevo non tanto quella diciamo delle guerre jugoslave, anche se quello è uno degli scenari su cui potrebbe sfociare questa crisi, ma proprio quello della prima guerra mondiale, no? Quando diciamo i giochi delle potenze europee in tutt'altro contesto sfociarono in un conflitto che vide il massacro di milioni di umani, dove soprattutto si mandò al massacro diciamo milioni di proletari, perché poi è stato quello il vero senso politico della prima guerra mondiale. E niente, quindi si partiva, volevo un po' sottolineare questa cosa qua, perché in cui mi sembra anche di trovare delle strane corrispondenze tra quello che nelle settimane scorse era stata sottolineata come il pressapochismo, l'avventurismo, per esempio, che c'è stata nella formazione del governo Renzi, no? Mettere insieme tutto quello che capita pur di arrivare a fare la cosa, e sembra un po' essere stata la stessa modalità di azione quella che ha spinto l'Europa, o certe, tra virgolette, elite europee a sostenere quella rivolta, e ora, essendo in qualche modo spettatori muti, incapaci di dare alcuna prospettiva, e ora il gioco soprattutto, come si vede, è tutto diciamo nelle mani di nuovo tra Obama e Putin, sostanzialmente, forse con l'unica eccezione lì in mezzo della Merkel e della Germania, che continua a essere non nel nostro interesse, però forse l'unica nazione europea che ha un'idea a suo modo di Europa, e questo almeno da 20 anni, dall'opposizione alla guerra in Iraq, tutte queste cose qua, mentre invece si vede dall'altra, non parliamo neanche dell'Italia, che insomma è non conta niente sostanzialmente, ma anche la Francia è abbastanza ambigua ai comportamenti che continua a avere.
Sì, oltre a non potersi esporre troppo sulle questioni del gas, perché noi da quelle parti ci approvvigioniamo.
Sì, perché poi l'Italia ha sempre avuto questa ambiguità di avere un Berlusconi, come dire, portavoce di un iperliberismo, e dall'altro però che a modi, come dire, con un'idea feudale fondamentalmente del potere, per cui le buone cose ce le facciamo tra di noi con dei begli accordi tra me, Putin e i suoi amici negli altri paesi satelliti, per cui, ma quello penso sia anche una, adesso non per semplificare, una costante dei ceti dirigenti italiani, no? Come si diceva anche nell'8-900, che i Savoia iniziavano una guerra da una parte e la finivano sempre dall'altra, e più o meno anche lì vediamo che vanno avanti con questo stesso modo di fare. Però la Francia sicuramente è l'altro, come dire, è l'altro stato che ha delle scelte assolutamente abbastanza incomprensibili dal punto di vista dell'europeismo di cui si vorrebbero portatori, perché dalla guerra di Libia in avanti sostiene sostanzialmente delle mosse che...
Sì, anche schizofreniche rispetto alle tradizionali posizioni sulla NATO della Francia.
Esatto, diciamo che è una Francia che non è più gollista, tra virgolette, no? Nelle sue scelte dei ceti dirigenti, dove aveva quelle sue all'epoca ambizioni di potenza, di autonomia statale rispetto al contesto in cui era comunque inserita, che era quello atlantico, europeista, occidentale, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, quello che interessava sottolineare è così, anche che, come in diversi contesti, soprattutto in un contesto come quello ucraino, la dimensione delle lotte, della loro legittimità, delle rivolte, delle insorgenze che si determinano, e credo, l'altro punto che forse andava sottolineato meglio, che sono comunque tutte anche... come dire, epifenomeni e conseguenze della crisi globale in atto, perché poi la dimensione del costo della vita, delle aspettative, eccetera, eccetera, contano sempre tantissimo, come però lì si sovradeterminano sempre, comunque si sovrappongono a delle determinanti storiche, culturali, anche pesanti, come nel caso dell'Ucraina, dove hai mezza nazione che è figlia degli sterminatori dei gruppi d'assalto dell'SS, e l'altra metà che stava invece, diciamo, dal punto più russo, più dentro lo schieramento della Seconda Guerra Mondiale. Quindi queste cose necessariamente vengono rideterminate poi a questi livelli qua.
Sì, certo. Tra le costanti, Gianluca, ritroviamo anche questi attacchi speculativi, no? Che stanno diventando, o forse sono sempre stati e non ce ne siamo mai troppo avveduti, una parte integrante, no? Del conflitto a più o meno alta intensità. Mentre Putin faceva il suo gioco, i mercati immediatamente attaccavano la Russia, facendo chiudere con dei ribassi spaventosi le due banche principali russe, la Gazprom, chiudevano con ribassi del 14-17%, così come il complesso della borsa russa, veniva attaccato il rublo, per cui diciamo una dimensione che ormai è parte integrante di questo tipo di conflitti.
Assolutamente, lì ne capisco ancora meno di queste cose, però confrontandomi anche, insomma,
sì, io butto lì i dati così come sono arrivati, senza grandi interpretazioni.
Così, nel senso che oggi la dimensione finanziaria è una parte della guerra, anzi probabilmente negli ultimi 30 anni il grosso della guerra si è giocata su quei piani lì, così confrontandomi anche con dei compagni che seguono un po' più, diciamo, con attenzione, con qualche strumento in più, questi livelli, sostanzialmente se noi guardiamo gli ultimi 30 anni di storia del neoliberismo, che è sicuramente, e del capitalismo internazionale, che è sicuramente un fenomeno integrato e complessivo, ma che continua ad avere comunque, nonostante la perdita di egemonia, di governo, diciamo di predominanza assoluta, continua ad avere una forte base statunitense, perché poi i vertici della finanza mondiale continuano, non si sa per quanto, comunque a stare lì, sostanzialmente continua a mantenere a cercare di mantenere la sua supremazia, scaricando i costi delle crisi, che sono crisi di natura globale, per varie ragioni, no? del capitalismo come sistema che entra periodicamente in crisi, mantenere questa supremazia scaricando sostanzialmente di volta in volta queste crisi su altri attori internazionali. Negli anni 90 era stata le cosiddette tigri asiatiche, cioè diciamo, economie emergenti su cui sostanzialmente veniva scaricata finanziariamente la crisi con delle bolle che scoppiavano in quei contesti. Da 5 anni a questa parte questa crisi, che è di natura più lunga, ha avuto come epicentro gli stessi Stati Uniti, che da qualche anno stanno cercando di scaricarla sull'Europa, che oggi cercano di scaricarla anche sui cosiddetti BRICS, per cui tutto rientra, come dire, in una politica ben precisa che si gioca a più livelli, che si gioca, che ne so, sostenendo rivolte dentro stati che sono concepiti come competitori dentro il capitalismo globale, con operazioni diplomatiche, con scontri armati in certe periferie e ovviamente tanto molto anche sul piano della guerra finanziaria, come è stato fatto in questi giorni. Questo credo anche, togliendo però qualsiasi aura e rappresentazione di, diciamo, complottardo, di burattini che governano tutti, in realtà c'è un caos sistemico, un impazzimento, ognuno, ogni attore.
Sì, gioca. Diciamo, l'interpretazione è sempre in bilico tra gli squali cosiddetti e le occasioni semplici di guadagno, quella come un'altra, e poi invece gli stati che giocano in proprio, le lobby cosiddette che giocano in proprio.
Poi delle grandi imprese fondamentalmente, in tanti casi gli stati sono sovrapposti a delle grandi corporation.
Sì. Sì, oltretutto a me sembra di vedere da questa situazione che sta nascendo purtroppo in maniera abbastanza pesante che oltre alla scomparsa di questa terminologia rispetto alle potenze europee che sta diventando realmente un po' tragicomica, sta rinascendo a livello internazionale questa logica bipolare che era stata praticamente detta che era sparita, eccetera, e non capisco bene in questo bipolarismo che sta continuando e adesso è abbastanza chiaro in come fare a leggere la inattività sempre e totale di uno Stato che ormai a livello, diciamo, economico e anche di potenza nel mondo è diventato molto molto forte e che però sta sempre zitto dal punto di vista internazionalistico, che è la Cina. Non riesco a capire come mai non sta mai uscendo fuori a livello politico internazionale, diciamo.
Di nuovo, qua ripeto che non sono un esperto, ma per quel che ci posso capire, la dimensione è in realtà che ci sono delle, come dire, dei percorsi storici più lunghi in questo senso. Dal 1972, dall'incontro Mao-Nixon, comunque la Cina ha scelto in qualche modo un rapporto, tra virgolette, distensivo con gli Stati Uniti, come dire, per garantirsi la sua indipendenza allora dal gigante sovietico, e sostanzialmente la Cina sta continuando a mantenere un profilo, diciamo, basso sul terreno esplicito, diciamo, della potenza militare, costruendosi la sua forza e penetrando economicamente in moltissime parti del mondo, come adesso sta facendo in maniera fortissima, soprattutto sull'Africa e in altri pezzi, diciamo così, del cosiddetto terzo mondo, di paesi emergenti, eccetera, mentre invece la Russia, la sua sfera di, diciamo, di potenza, di competizioni internazionali, che ci piaccia o meno, è obbligata a continuare a giocarla su un terreno politico-militare costante, perché dall'89 in avanti la NATO cerca sostanzialmente di disgregarne i confini e di penetrarli con basi militari, con diciamo, stati, tra virgolette, satelliti all'incontrario, con l'allargamento dello scudo stellare. E la Russia, tra l'altro, è l'unica potenza militare che per la sua eredità novecentesca continua a avere, come dire, una dotazione di armamenti e di tutto quello che questo comporta, capace in qualche modo non di essere a livello degli Stati Uniti, ma di avere un'ipotesi, come dire, di tener testa.
Sì, a proposito di questo, Gianluca, ti dico, a parte un ascoltatore che ci suggerisce che la Cina si è apertamente schierata con la Russia, che questo è quasi,
sì,
è quasi un dato scontato, diciamo.
Sono due potenze che continuano ad avere una loro competizione tra di loro, ma che sono anche benissimo consapevoli che convergono, ma l'hanno sempre fatto il Consiglio di Sicurezza,
certo,
tutte le guerre occidentali americane degli ultimi 20 anni.
Dicevo, a proposito del ragionamento che facevi, Gianluca, una leggevo così traducendo un po' come riuscivo da vari siti, che il una delle letture che veniva data, come dire, una lettura che apre un credito verso la politica estera statunitense, che invece tu nella tua lettura in qualche misura hai screditato, no? Dicendo c'è stata proprio poca lungimiranza, poca, come dire...
No, c'è stata poca lungimiranza in realtà dell'Unione Europea, non tanto degli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti continuano...
No, però anche gli Stati Uniti hanno dato segnali di debolezza, no? Nelle ultime vicende, come dire, hanno abbaiato molto e poi sono stati capaci o, come dire, si sono assunti meno responsabilità di quelle che abbaiavano, no? Cosa a cui non eravamo molto, molto abituati sul piano internazionale. Qualcuno invece leggeva questa come una strategia, così, come uno stillicidio di indebolimento, non di indebolimento, di provocazione ad est che costringesse la Russia a tenere una, esattamente come all'epoca sovietica, consumasse la Russia in una corsa agli armamenti, costringendola a tenere una guardia molto alta anziché adagiarsi in una situazione geopolitica più amica, più tranquilla nei dintorni, no? D'altronde c'è stata anche proprio una sottrazione di sfere di influenza della NATO in questi anni agli ex alleati sovietici.
Mi sembra una lettura
potente, sì, io la traducevo dal Foreign Affairs, qualcosa del genere.
Sì, anche perché l'ho visto di sfuggita anch'io ieri sera. Lì mi sembra che in realtà, se c'è un dato forte, è che comunque quello che gli Stati Uniti stanno continuando a fare, soprattutto negli ultimi anni in cui la crisi è scoppiata anche in casa, anche nei termini del governo del sistema finanziario, comunque mantengono questo ragionamento del mantenimento della supremazia a tutti i costi, e se non vinco io l'importante è che perdano gli altri, e quindi tanto nei termini finanziari quanto nei termini più direttamente esplicitamente di geopolitica ci sta benissimo questo tipo di ragionamento, così come altre interpretazioni rispetto alle vicende degli ultimi 20 anni. C'è chi dice gli Stati Uniti hanno fallito nel loro tentativo di predominio di quell'area che sta tra il Medio Oriente e l'Asia centrale, per esempio la vicenda irachena e tutte le difficoltà che ci sono in Afghanistan, nell'incapacità di creare delle istituzioni, diciamo, delle forme stato locali che facciano i suoi interessi. C'è chi dice invece no, in qualche modo un obiettivo l'hanno raggiunto perché hanno destrutturato stati nazioni con una sovranità forte, con decisioni che gli andavano
certo
debalite, le hanno frammentate, balcanizzate. È chiaro che gli Stati Uniti giocano su più fronti queste battaglie per il predominio, diciamo, di potenza mondiale dopo l'89, e che quindi sono interessate da un lato al contenimento dell'ascesa economica, e che poi può essere di vari altri tipi, di diplomatica, di altri livelli cinesi, diciamo l'affondo storico contro la Russia, ma soprattutto quello che sembra emergere abbastanza chiaramente appunto dal dopo 89, uno sforzo continuo per impedire la costituzione di un'Europa politica e anche di un avvicinamento o di un rapporto più stretto tra Europa politica e Russia, che secondo molti sarebbe invece, come dire, un destino tra virgolette più naturale, o comunque un tentativo anche esplicito di certe elite tedesche, che torna un po' con quello che dicevamo prima. Credo che però, per andare un po' verso la chiusura, dal nostro punto di vista al di là di tutti questi giochi che sono totalmente al di là della nostra portata, ma che dovremmo avere almeno la capacità di leggere nel loro peso, visto che determinano poi tantissimo di quello che subiamo, e che questa cosa spesso manca a tante, diciamo così, analisi che vengono dalle sfere, dagli ambienti nostri, dai compagni, eccetera, sapere il peso che hanno, ma poi cercare anche di capire, insomma, non tanto che posizioni si hanno, perché diventa irrilevante oggi avere una posizione su quella, ma capire certi processi, capire come sono anche sovradeterminati da questi piani qua, e dal nostro punto di vista cercare sempre dentro questi processi qua, come dire, le spie possibili di una autonomia delle lotte in qualche modo, no? In che modo dentro processi che sono necessariamente ambigui, spuri, e non ben definiti come potevano essere in altre fasi storiche, quali sono i punti, i momenti, le biforcazioni, quali possono essere, diciamo, anche l'attenzione che sarà sempre necessaria mettere di fronte a ogni fenomeno internazionale, ma anche, chi lo sa, magari un domani a casa nostra. Ovviamente qua la scelta è molto difficile, cioè, non credo che ci possiamo accontentare di chi oggi crede di vedere nelle mosse di Putin l'erede dell'armata sovietica, posto che quella fosse poi il modello a cui riferirsi, che non credo fosse,
Ammesso e non concesso.
ammesso e non concesso, ma dall'altro però anche avere gli occhi aperti, che se noi andiamo a vedere anche tutta la vicenda delle Pussy Riot, per esempio, che era all'inizio abbastanza limpida, ha fatto una fine piuttosto triste, perché si prestano comunque ad essere delle marionette che fanno i loro tour negli Stati Uniti, che sostengono degli oligarchi russi antiputiniani, che sono ben peggio, perché Putin è un uomo forte di Stato, che ha un'idea comunque di difesa, tra virgolette, del suo territorio, mentre qua si parla di puri, come dire, squali della finanza e del liberismo, che pensano solo al loro arricchimento. Quindi avere anche le idee chiare su questo punto, su questi piani qua. E ovviamente poi, insomma.
Sì, serve almeno a tentare di leggere quello che capita. Io direi che con tutta la modestia.
Anche perché, cioè, non dobbiamo nasconderci che tutti questi fenomeni torneranno, aumenteranno e ci saranno sempre di più, e che sempre di più la crisi, con i suoi effetti di impoverimento massificato, di distruzione di possibilità di vita ai quattro angoli del pianeta, vedrà sempre di più si insorgere piazze, proteste, rivolte che avranno dei contenuti impliciti, intrinsecamente, come dire, di parte, di classe, come dire, di chi sta sotto, che però poi verranno costantemente rideterminati da questi altri livelli, da questi altri soggetti che hanno il loro peso, e dal nostro punto di vista è sempre come dentro questi processi si danno delle possibilità, diciamo, di un'autonomia delle lotte, un'autonomia dei soggetti che stanno in basso per la loro liberazione, non per altri interessi.